Maria Luisa Policreti Frangipane. Ricordi episodici 1944-1945. Terza traccia. E nello sfondo di tanta angoscia c'eri sempre tu, tesoro. Se tu avessi saputo, cosa non avresti fatto per quel figliolo? Io allora dovevo fare anche per te. Te lo dovevo salvare ad ogni costo. Nei momenti nei quali un senso di disperazione tentava di invadermi, vincevo dicendo: Dio li vede tutti e due. Gli uomini possono finché Dio permette. E la mia fede ha avuto ragione. A casa intanto la tensione era forte. Mario sentì molto il colpo e cercò di sollevarmi in ogni modo. Quello che era commovente era Orazio. Annichilito per conto suo, non sapeva cosa fare per portarmi conforto. Mi veniva dietro, affettuoso e timido, sempre pronto a dirmi una parola di speranza. Tony non c'era, era a Padova. Temevo il suo ritorno perché avrebbe avuto ragione di rimproverarci e un rimprovero non l'avrei sopportato. Ero in torto con lui perché gli avevo taciuto l'attività di Giuseppe, ma l'avevo fatto per non rischiare di mettere in urto zio e nipote. Aspettavo il momento buono. Meritavo quindi un biasimo, ma solo l'idea di una parola mi irritava. Tony venne, ne soffrì, ma non mi disse una parola. Mi seppe capire e di ciò gliene fui grata. I primi tempi furono abbastanza facili. Andavamo due volte alla settimana a Gorizia per viveri e biancheria, partendo alle 8 e tornando a mezzogiorno. A forza di lotte riuscimmo ad ottenere di andare un altro giorno che quello prefisso. Il lunedì e il giovedì c'era tanta gente, una tale fila da fare che si perdeva regolarmente il treno. Ricordo le nostre attese per i giardini di Gorizia. Un giorno, seduta sul gradino della porta del carcere, mi venne un colpo di larità pensando a te. «Titta!» dissi, «può pensarmi in qualunque situazione, ma mai mi penserà seduta su questo gradino». Non era forse vero, amore? Andavo sempre io. Non potevo lasciare la Gina, dimostratasi premurosissima sempre, perché c'erano ogni volta traffici di biglietti e non mi potevo fidare. Mario non era prudente che andasse. La caccia all'uomo era all'ordine del giorno. E intanto questi ragazzi, Ceccon, Fenu, figlio di un maresciallo della Croce Rossa, Fortuna, figlio di un cancelliere di tribunale, Toso, figlio di un ferroviere, e Mer, figlio di una maestra, continuavano a star divisi in camere comuni. Stipati tra gli slavi, le carceri a Gorizia erano sempre strapiene, col pitalone in stanza e puzza relativa. Altra lotta per ottenere la stanza a pagamento. Finalmente si ottenne, e così i ragazzi furono messi soli, loro sei, in una camera pulita. Potevano andare al gabinetto e noi avevamo la facoltà di portare il mangiare quando si voleva. Prima era un'angoscia se si portava più di una volta a settimana. La regola metteva il lunedì per i vestiti e il giovedì per i viveri. Ma noi ci siamo sempre riusciti ugualmente. È impossibile raccontarti tutto di quegli 8 mesi. Fu una lotta continua con tutto e tutti. I viaggi, difficili, si effettuavano con tutti i mezzi di fortuna. Merci, vagoni carbone, camion, tutto buono. Ore di permanenza sulla strada per trovare un mezzo. Avventure di tutti i generi, allarme di tutte le specie. Godetti anche 2 volte le mine sotto il treno, ma mai, per fortuna, i mitragliamenti. Una volta partita da qui il venerdì mattina, non mi fu possibile ritornare prima di sabato sera. Non si sapeva quando si partiva né quando si tornava. La linea era sempre interrotta da azioni di partigiani. Ancora per fortuna i bombardamenti non erano intensi. Riuscimmo ad andare sempre lo stesso, felici di poter vedere i ragazzi. Per quel colloquio non so che cosa avrei affrontato. Mi accorgo di essere disordinata. Devo riposare un po' e riprenderò più tardi. Riprendo e spero di avere le idee più chiare. Vorrei dire troppe cose alla volta. Due ambienti ti voglio delineare: quello di città e quello dei parenti dei ragazzi. Non ti dico di Tony e Teresa, sempre affettuosi e premurosi. Tony avrebbe voluto fare tanto per Giuseppe, ma più di quello che facevo io non si poteva, né io volevo che lui si esponesse. Accettai solo una volta, che mi volle condurre a Trieste, dove parlò personalmente col Coccani, al quale io avevo esposto precedentemente la situazione. Qui a Udine cominciava a fermarsi di più. Passava inosservato. Ed era meglio che così restasse. Era quella l'epoca delle donne, sempre noi sulla breccia. Gli uomini dovevano scomparire. Avessimo saputo quanto i tedeschi sono stupidi. Guai fossero stati più intelligenti. Era facilissimo fargliela. Li abbiamo capiti troppo tardi. Era d'aver più paura dei loro soci neri che di loro. I Petri, dopo un mese dall'arresto di Giuseppe, con tante prove di premurosa amicizia da me ricevute per un futile motivo, per un malinteso, non so perché, insomma, la signora se la prese con me. Non chiarii la cosa per paura di una scenata simile a quella di anni fa. Speravo la cosa finisse da sé, non essendoci nulla di concreto. Da allora non mi salutò più. Ne soffrii tanto. Non credevo di meritare un trattamento simile. Ma forse fu meglio così per me. A voce ti racconterò tutto. Pierin assente come al solito. Sergio ruppe la sua amicizia con Mario e in estate scappò di casa. Rimase coi partigiani fino a pochi giorni prima della liberazione. Tornò patito. Ora sta bene. E l'amicizia con Mario è tornata naturalmente, ma superficiale. Ebbe anche lui la sua odissea. È l'unico di casa che ha vicino. Pierin fu qui due volte per Giuseppe, ma sto più pacifica così. E Dio sa quel che fa. A voce i particolari. I Don, famiglia d'oro, ho avuto da loro aiuti di ogni genere, sempre pronti per ogni nostro bisogno, sempre presenti alle nostre apprensioni. Bisognerà tu li ringrazi. Meritano un riconoscimento ed è gente che è grata anche di una sola parola. I Genero, venuti a stare di fronte. Fascisti, dicono, io non so, ma buoni. Estranei a noi, mi hanno usato ogni gentilezza. La loro trincea a nostra disposizione. Lui, il marito, sempre pronto a suonarmi il campanello durante gli allarmi se c'era pericolo in assenza di Mario. Lei, la signora, cordiale e comprensiva. A lui ho consegnato cartucce tue che non potevo tenere in casa. Me le ha rese in questi giorni. Della Vica non ti parlo, sempre qui, affettuosa, buona, comprensiva. Ci siamo fatte tanto compagnia. I Fabris e i Del Vecchio pure Benone. Beppi e Giacomo Del Vecchio fecero da testimoni ai ben cinque processi di Giuseppe, cosa che allora implicava sempre un certo rischio. Non ti dico dei Chizzola che più amici di così non potevano essere. Mi furono vicini in ogni circostanza e anche i tuoi pacchi ne sanno qualcosa. Poi la signora Martini, che mi fu accanto sempre, con una premura e una comprensione che non posso certo dimenticare. Tutti gli altri erano via. Vedevo qualche rara volta Nida, che veniva pochissimo in città. Lei Elena e Maria Agnese furono per me più che sorelle, a voce ti dirò. Elena passò anche lei la sua epoca, momenti tragici d'ogni colore. Fu sempre all'altezza della situazione e salvò tutto. T'assicuro che a ripensarci sembrano favole. Orazio pure fu partigiano ed ebbe la sua soddisfazione, oltre ai rischi. Solo Giuseppe Bambin non ebbe che dolore, senza la minima soddisfazione. I parenti dei ragazzi ti descriverò a voce, altrimenti non finisco più. Ti dirò solo che a vicenda ci si sosteneva ed aiutava, prendendo con allegria rischi e disagi. Salvare i ragazzi bastava. Salvare i ragazzi. Il resto era nulla. Ora ritorno al principio. Mi sono troppo fuorviata. Erano passati 45 giorni ed ancora non eravamo riusciti a vedere i ragazzi. Tentammo di arrivare all'ora della passeggiata a una data finestra del tribunale dalla quale si dominava il cortile. I ragazzi non c'erano. Finalmente un giorno il capo carcere, uomo singolare che sapeva essere ultravillano e ultrageneroso, ci disse che li avremmo visti. Ce li condusse in corridoio. Giuseppe, pallido anche dall'emozione, mi venne incontro. Cosa provai in quel momento te lo lascio pensare, Titti. Lo abbracciai anche a nome tuo. Quanto sentivo di volervi bene. Dopo cominciarono a darci regolarmente i permessi di colloquio e questi furono la mia vita e la mia forza. C'era sempre qualcosa da dire. Alle volte trovavo Giuseppe pallido e sconvolto. Debbo sospendere. Questa sera non posso continuare. Sono proprio avvilita. Mi telefona la signora Martini. Ha scritto suo marito in data 20 giugno e dice che hanno la precedenza i vecchi e i malati. E voi a quando allora? È tornato del vecchio. Domani andrò a pescarlo a costo di andare a Martignacco. Ma allora c'è tempo ancora. E voi dovrete stare ancora nell'angoscia del non sapere e noi nell'ansia dell'attesa. Ma non se ne può più. Martini ha scritto 3 volte entro il mese corrente. Da te non ho ricevuto ancora. Perché? È meglio che io vada a letto, altrimenti comincio a fantasticare. Che doccia fredda quella lettera di Martini. Venerdì 31. Sono esasperata. Ho letto la lettera di Martini. Ultra giù, perché ancora senza notizie da casa e perché non sapeva ancora quando sareste partiti. Ma se i tedeschi non sono riusciti a farvi morire di inedia, vogliono gli inglesi farvi andare al manicomio. Questo del non aver organizzato un minimo servizio postale per voi. Bastava una firma per farvi sapere che siamo vivi. È vera e propria mancanza di ogni senso civile. Non è civiltà aver vinta la guerra. Questione di forza e di mezzi. Ma il trattamento verso gli internati, militari e politici, era la gran prova di civiltà a cui si sottoponevano gli alleati. Per conto mio hanno mancato in pieno. Giuseppe ha sofferto moralmente più dopo che prima. Mi disse: «Cosa vuoi, mamma? Quando vedevo un italiano stendere la mano a un americano, io non potevo resistere e scappavo via». Mescolati con me erano delinquenti comuni. Nessuno si occupò di dividerli e dare un semplice riconoscimento morale. Giuseppe fu sorvegliato dopo dai carcerieri tedeschi, come prima. Fu punito da questi. Fu calcolato come dai tedeschi alla stregua di un ladro e di un assassino. con la differenza che questi non avevano scrupolo di arrangiarsi con qualunque mezzo e quindi stavano bene. Il trattamento materiale pessimo, unica differenza, la sbobba abbondante e fissa. Giuseppe, affamato com'era, si rovinò lo stomaco. Non poteva, come gli altri, procurarsi il cibo perché per farlo bisognava o rubare o stendere la mano, cosa che lui non riuscì mai a fare. A questo aggiungi la febbre che gli toglieva le forze. Insomma, torniamo a noi. Ma allora mi ritrovo fuori dai gangheri. Penso alla tua angoscia. A come potrai resistere? Con la signora Martini ho fatto fare 3 messaggi per radio. Ho scritto invano. Per te, poi, la cosa è ancora più tragica, per via di Giuseppe. Ah, quell'Elli e moglie l'hanno fatta grossa. Almeno tu potessi avere notizie prima di partire, per poter fare il viaggio sereno e gustare il ritorno. Mi esaspera anche la gente. Ma stan bene adesso, ma vedessi come tornano grassi. Dio vi mandi, quel che vuole, ma siamo proprio ridotti ad un mucchio di materialità. Insomma, Titta, chi non prova non capisce nulla. Provo a riordinare le mie idee e riprendere la mia lettera da dove ero arrivata. Certo, però non mi sento serena come prima. Mi è anche difficile, perché ci sono troppe cose da dire e i ricordi vengono a sbalzi. Del periodo goriziano salto i nostri lavori e le nostre traversie, ti parlerò soltanto degli avvenimenti principali e ritorno ad accennare al primo. Fu uno dei più intensi di emozione della mia vita. Da 45 giorni non vedo Giuseppe. Con tutti i patemi d'animo passati io, con tutte le sofferenze provate lui. Partiamo presto la mattina. Alle 8 c'era la passeggiata dei prigionieri. Fallito il tentativo la prima volta, tentammo la seconda, perché una signora tedesca ci aveva promesso che per la domenica li avrebbero fatti cambiare di cortile. Con che emozione cominciammo a guardar viso per viso. Venivano avanti nel loro giro, a due, a tre per volta, camminando adagio. I nostri non c'erano. Che avvilimento! Ci mettemmo nel corridoio del tribunale. Di fronte c'era la cappella. I carcerati erano a messa. Alle altre signore, dagli occhi buoni, sembrava di riconoscere in un angolo i loro ragazzi. Io nulla. Non li avevamo veduti. Andammo in carcere con le nostre ceste, ceste, fagotti, sporte. Titti mio, eravamo la gente più sportiva dei dintorni. Beh, là non so come successe, ma il professor Fortuna si prese un po' a parole col capo carcere. Non ne ricordo il nome. Noi lo chiamavamo Grisostele perché era tutto bianco. Questo si lasciò sfuggire una mezza promessa per suo figlio. Fortuna la estese a tutti. Insomma, poco dopo eravamo nel corridoio ad attendere. I figlioli dovevano uscire. Cosa fu quel primo colloquio? Non te lo posso dire. Ci sono certi sentimenti e certe emozioni che non si possono esprimere, specie a distanza. Tutte piangevano, io no. Me lo strinsi al cuore il mio ragazzone e lo benedissi. Che Dio me lo salvasse. Quel corridoio, vorrò tornare a vederlo un giorno. Quanti e quanti colloqui, quante confidenze. Quante promesse, speranze, delusioni vi ho vissuto assieme al nostro ragazzo. Ricordo il suo viso, pallido e triste di alcune volte, quando qualche compagno era condotto a fucilare. E quando qualcuno usciva sanguinante dalla camera di tortura, per essere gettato nel sotterraneo, dove nessuno poteva recargli sollievo. I condannati, prima di essere portati via, chiedevano di salutare gli studenti. Uno fu da loro assistito tutta la notte. Alcuni disperati, altri eroici. Ne ricordo uno, che fu un vero martire e morì da eroe. Era stato un tuo soldato? Non ne ricordo il nome, anzi, ne lascio lo spazio. Parlò di te con Giuseppe. Aveva per te una vera ammirazione, anzi, disse a Giuseppe che se non fosse morto, ritornato a casa, avrebbe letto a Giuseppe una pagina del suo diario nella quale scriveva di te. In quel carcere i nostri ragazzi hanno aiutato tutti, moralmente ed anche materialmente. Quante anime hanno confortato, a quanti hanno dato da mangiare. Alcune volte lo trovavo su di speranze, perché pareva che la guerra finisse o sperava in una fuga. Altre volte, stanco di attendere e sfiduciato. Tutto avevano preparato per scappare se andavano in Germania. E io tremavo nel cuore, perché vedevo la cosa pericolosa e perché capivo che loro non li avrebbero condotti via come deportati qualsiasi, ma ben scortati e custoditi. Potevano scappare dal carcere, ma non lo fecero mai per paura di rappresaglie sulle famiglie. Cari colloqui, nota serena e quasi lieta nell'angoscia di quel periodo così nero. I carcerieri facevano di tutto per non disturbare. Il tempo non era calcolato. Se poi si aveva la fortuna che l'allarme venisse quando già eravamo dentro, ci lasciavano finché cessava. Se invece veniva prima che riuscissimo ad entrare, allora erano guai e dovevamo attendere nel rifugio. Per fortuna però i bombardamenti non erano pericolosi. In tutto quel periodo una sola volta caddero alcune bombe vicino alla stazione. A casa ero rimasta anche senza Orazio. Un giorno lo avevano preso per strada, vestito da militare e inquadrato. Poi scappò. La sua storia te la racconterò a voce, assieme a tante altre. Ti dico solo la mia emozione, unita a tristezza infinita, quando un giorno andai a trovarlo con Elena. Pensa, erano accantonati all'autocentro. Entrare là e avere l'impressione di una cosa buona, cara e profanata fu tutt'uno. Il pensiero di te mi torchiò l'animo. Lo soffuse di tristezza il ricordo di Nasi, Diana, Mariconda e via dicendo. Ah, a proposito, Mariconda sofferse ogni privazione, ma non cedette. Sua moglie fece sacrifici inauditi, ma gli fu solidale. Ora è in servizio. Non vede l'ora di rivederti. Ah, Titti mio, in tanto sfacelo c'era sempre una ragione nuova per soffrire. Chi reagiva doveva stare nascosto, braccato com'era. All'aria potevano respirare soltanto i tedeschi e chi li portava. Io però, sai, o ho taciuto o ho imprecato, ma piegata mai e mai. Battere sì a tante porte, perché sentivo il mio dovere per Giuseppe anche verso di te, ma sempre con dignità, sì, ne sicuro. Ricordo la mia visita alla signora da Ponte, moglie del generale aderente. Naturalmente non ne fece parola. Poi alla fine, parlandomi di suo marito e della sua adesione, mi sentenziò. Ma ci voleva, sa, un coraggio da leone, disse così, per aderire. Che grande eroe! Io scoppiavo e scesi le scale di corsa imprecando. Dio ti fulmini, Dio ti fulmini! Dovetti andare dai Chizzola per sfogarmi, onde evitare lo scoppio. Oh, basta, quante volte svio! Ma scrivo come mi viene. Andai anche a Trieste con la signora Ceccon in Pagani, da Coreani, gentiluomo. Pareva allora che il processo si avesse dovuto fare a Trieste, ma fu un falso allarme, dal generale Esposito, che ci trattò dal suo alto seggio morale e sentenziò che la tua mancata adesione avrebbe aggravato la posizione del ragazzo. Scemo! Chissà ora dove sarà. Speriamo al posto di Giuseppe. Quella nostra gita, la signora Pagani è simpaticissima. La cameretta trovata per caso sotto i tetti a soffitta, quelle lenzuola rattoppate, eccetera, eccetera. Tutto ci sembrava facile ed allegro, pur di poter agire. E dicevo sempre: almeno per Giuseppe posso lavorare, come vorrei lavorare per Titta. Pregavo Dio che non lo venisse a sapere da anime misericordiose, uso Lelli. Che paura tu potessi avere anche questa angoscia. C'erano poi i tuoi pacchi. Li feci sempre credendo che la guerra fosse alla fine, sperando sempre non fossero più necessari. E poi ti sarebbero arrivati. Almeno quello che portavo a Giuseppe ero sicura lo ricevesse. Invece quelli li hai ricevuti tutti. Quanto mi son rosa l'animo, Titti, di non avertene spediti di più. Mi perdonerai? Avevo due a cui pensare, conviveri che non potevano essere di ripiego e non si trovava nulla. Ma tutti mi han sempre aiutata e in un modo o nell'altro ne sono sempre saltata fuori. Eppure alle volte mi piglia l'angoscia di averti trascurato in quell'epoca. E i nostri viaggi continuavano sempre con le più varie traversie, qualche volta con diversivi comici, tra i quali il professor Fortuna, che fu per noi di grande aiuto perché pratico di legge e uomo di carattere. Lo portarono poi anche lui in Germania. Ero presente quella sera quando salutò un figlio che era stato con noi a Gorizia, alla stazione. Che scena, Titti mio! E la signora Fenu, sempre pronta sia allo scherzo come alla commozione. Ne succedevano di carine. Ma queste scenette, se vorrai, te le racconterò a voce. Ora ti dirò dei molteplici processi. Era passato il periodo di terrore e c'eravamo un po' rasserenati, da quando fu deciso di passare giudizio al tribunale italiano. La pena di morte avrebbe quindi dovuto essere evitata, sebbene restasse sempre il dubbio circa le intenzioni dei tedeschi. Poteva darsi che loro esigessero la pena di morte e far fare la cattiva figura al tribunale italiano per poi loro fare il gran gesto della grazia. Il conte Pace, al cui intervento dovevamo questo grande successo, mi disse che secondo quanto gli risultava ci sarebbe stata una condanna, ma che i ragazzi sarebbero stati graziati e mandati in Germania. Il 20 luglio si seppe che il 21 ci sarebbe stato il processo. Eravamo a Gorizia, nulla di preparato. Avevamo, noi e le Ceccon, un certo Tonkli come avvocato, tipo molto caratteristico di slavo. Ci avevano consigliato quello quando temevamo il processo fatto in tedesco, ma se la cavò anche in italiano. Per essere più sicuri, avevamo preso anche Sartoretti di Udine. Si sarebbe arrivati a Udine di sera. Come avvertire tutti? Fortuna fece un cancan dai carri tedeschi perché diceva: non era modo di fare, dovevano avvertire prima. Nulla da fare, deciso così e basta. Riuscimmo a riunirci tutti e la mattina partenza in massa alle 5. Sartoretti in auto con i Pagani. Preparativi per il processo, austerità, toghe, carabinieri. La porta di ferro che si apre e ragazzi che scendono ammanettati a due. Prima di ammanettarli, i carabinieri avevano chiesto loro scusa. Giuseppe, passandomi vicino, temendo io mi impressionassi, mi disse: È pro forma, sai. Ma a me, forse per il nervoso, veniva da ridere.